scusate per il credo
di non aver frainteso, se ho inteso un messaggio chiaro, per i timori di un cambiamento istituzionale in Italia. È arrivata, visto che ci seguono appunto anche via streaming,
con le domande.
Ci è arrivata una domanda per il professor Frosini.
Dopo, prima sentiamo Giannino, così intanto, ha parlato troppo.
Intanto gliela dico così,
poi si prepara.
Esatto.
studio. Anche per dare testimonianza che l'abbiamo letta.
Ci mancherebbe, certo, poi ci sarà anche
e la domanda è: quale influenza ha la Common Law sulla giurisprudenza dell'Unione Europea?
Bene. Questa è una domanda difficile, però.
Nel frattempo, caro Oscar, te la parola.
Allora, nel frattempo, io naturalmente sono istituzionalmente immune da rispetto accademico, se non lo sono, e quindi posso permettermi di dire con più spudorata libertà una serie di cose poco taglienti, di quelle che ha detto in questa maniera così rotonda, molto accademica, il professor Frosì.
Ma sono stato accademico?
Sei stato accademico, perché visto che hai compreso la tradizione liberale, anche gente che secondo me non lo è per niente, ma però questo sale alla fine, mi hanno chiesto di parlare solo per questo. Però, innanzitutto perché, sì, a me è piaciuto molto il libro, perché personalmente io sono molto interessato alla storia, rivoluzione e interpretazione della Common Law, da diversi decenni, diciamo che a caso sono tutti i libri di Torre, tanto per dire uno che non a caso è anche qua la bibliografia più citata. Qui poi abbiamo, non si trovano molto facilmente, i volumi di Maitland Pollock o quelli di Edward Koch, sono qui che i libri di Liberty Fund ci consentono anche di leggere robe che naturalmente in italiano non ci sono, ma sono fondamentali. E però io esordisco dando una risposta alla prima delle domande di Serena. Il punto fondamentale, se mi si chiede allo stato attuale delle mie conoscenze, ma è grazie alla Common Law che c'è stata la rivoluzione industriale e quello che sappiamo, che ha portato la trasformazione degli istituti del mercato e della concorrenza, no? Tra la fine del Settecento e l'Ottocento in Gran Bretagna e al resto del mondo, o se sia invece il fenomeno economico che spieghi la Common Law, io non ho nessun dubbio. La rivoluzione industriale è quello che è stata il Regno Unito, la forza della sua economia, la concorrenza, il mercato, eccetera, eccetera, c'è lì anche e soprattutto perché c'era Common Law prima, e non viceversa, perché è figlio di una diversa trasformazione e reificazione dello Stato moderno, del resto dell'Europa continentale, tant'è che, prima nota polemica, anche se il professor, l'autore, spesso si rifà la tradizione del professor Bognetti che dice, ma tutto sommato stiamoci un po' attenti a questa storia della codificazione così nettamente separata tra il modello europeo e quello di Common Law, non è proprio così. Beh, io resto invece proprio dell'idea che sia proprio così, nel senso che ciò che del libro che sono preso tutte le 300 pagine, ma ciò che secondo me serve di più per rispondere alla osservazione del professor Frosini quando dice quando io spiego gli studenti la Common Law gli studenti non lo capiscono, e te credo con la testa piena unilateralmente che hanno per tradizione culturale dominante nel nostro paese, che lo Stato viene prima dell'individuo, uno, due, e la legge che fa tutto, esiste una legge a prioristica, le costituzioni sono dei programmi di principi da realizzare, prima l'universalismo e poi la realtà. Questi sono gli studenti che ci avete voi, come vuoi che capiscano quello che invece per storia, per come si è formato lo Stato moderno del Regno Unito, è totalmente diverso, cioè niente a priorismo, niente universalismo, niente giusnaturalismo della tradizione europea da codificare e attuare nel tempo, niente di niente di tutto questo, assolutamente niente, dai tempi prenormanni niente di niente, no? Se uno si prende i volumi storici rivoluzione Common Law trova le cose di Eterredo, per dire. Allora, ci sono secoli grazie ai quali lì le forme del mercato moderno, il profitto, l'individuo, la concorrenza, eccetera, eccetera, e poi anche i riconoscimenti attraverso gli atti di legge che vengono sempre dopo rispetto alla sedimentazione della realtà, lì avvengono. Ma avvengono perché? Perché c'era stato un monarca che fino ai tempi prenormanni, primo, non poteva impadronirsi dei feudi, a differenza di quanto avveniva in Francia, e per questo nasce lo Stato moderno francese. Lì il re se li poteva pappare, i feudi, ed ecco perché si allarga dall'Île de France dopo voi il regno diventa sempre più accentrato, c'è quello di lotta, si affronta, ma di fatto era un potere sovrano. Lo Stato moderno in Germania arriva tardi e male, resta separato, perché lì c'era un piccolo problema che rispetto alla legge salica e i principi elettori l'imperatore non se li poteva prendere papare invece i feudi. Lì non solo non se li poteva prendere, ma da secoli e secoli prima di Enrico IV, eccetera, eccetera, c'era questa assemblea di fronte alla quale il re doveva rispondere delle sue spese e se andava oltre doveva vendere del suo, altro che prendersi degli altri. Tutto il passaggio tra gli ultimi Tudor, poi gli Stuart, Edward IV, primo periodo elisabettiano, è esattamente su: caro monarca, tu vuoi fare la guerra alla Spagna, eccetera, eccetera, non ti puoi inventare tassazioni che non stanno nella consuetudine. Quando per la prima volta all'inizio del 600, quindi siamo all'ultimo tentativo dell'assolutismo rispetto alla common law, arriva Carlo e dice la tassa sui porti, che era quella con cui si pagava la flotta per fare la guerra, non la pagano più solo le città sulla costa, ma la devono pagare tutti, e il re alla fine perde la testa, c'è questo piccolo particolare, nel senso che gliela tassa. E quando impone fuori dalla consuetudine tasse, quindi la BC per la tradizione europea, c'è uno che si alza e dice no, tu mi puoi condannare, ma io vado in carcere, e ha diritto a un equo processo, e diventa ancora oggi uno dei più grandi eroi popolari del Regno Unito. John Hampden è questa roba qua, e si scoprirà poco dopo che il re, per farlo condannare con un voto di maggioranza, ha dovuto corrompere la giuria, per essere chiaro. Quindi il mercato nasce perché c'è questa idea totalmente consuetudinaria, un'idea per cui le corti servono non per interpretare un testo di legge sacro come qua, neanche per idea, le corti servono per tutelarsi dallo stesso Parlamento, non solo dal monarca, che è sempre visto come qualcuno di cui diffidare, da mettere al posto suo, segargli le unghie, non farlo tassare, vabbè, le cose, questo è ovviamente, però questo è il motivo per il quale secoli accumulati spiegano quello che secondo me nelle prime 100 pagine per lo studente italiano, poi queste cose sembrano la violazione di ogni ordine costituito, il darwinismo terrificante, ma come si nega l'idea che il pubblico e la collettività sono, cioè tutto quello che gli insegnate a maggioranza nelle università italiane, scusate. Allora, le prime 100 pagine danno i fondamenti, proprio la vice, anche per uno che non sa nulla, non è un cultore del diritto, nel vedere questa evoluzione, nell'affermarla nei suoi principi, nello spiegare perché quando per la prima volta diventa accademica, Blackstone inizia già un po' a sbarellare, perché questo è il punto di fondo, perché fino a che resta invece nella consuetudine e nel controllo attraverso le corti, nessun problema. Quando iniziano i primi tentativi di sistematizzarla, ecco che poi nascono invece i primi problemi. Insomma, come diceva Adam Ferguson, non è mai esistita una società nata per contratto. Ma nella storia dell'umanità il contrattualismo, sia la versione lochiana, sia la versione russoiana, eccetera, eccetera, è una pura finzione emanata da intellettuali per comandare loro, punto. Questo fondamento della common law è l'idea intrinseca di come si modellano nei secoli queste cose. E qui, diciamo, io fino alle prime 100 pagine, cioè quelle, per capirci, nelle quali si arriva a esaminare l'importanza di due figure fondamentali poi per tutto quello che succede dopo, cioè Burke da una parte e Bentham dall'altra, mi riconosco assolutamente in pieno, non c'è dubbio. Diciamo che nelle seconde 100 pagine, quindi quando l'autore inizia a esaminare dal secondo Bentham, che è molto diverso dal primo, per arrivare fino all'età vittoriana, alla fine dell'età vittoriana, cioè dai se appunto è a quello che dai si chiama il collettivismo, e l'autore dice non sono molto d'accordo, io invece sono d'accordo che dai si lo chiami collettivismo, e dirò perché. Il libro per me diventa affascinante, perché non solo mi piace, ma inizio a litigarci, questa è la cosa più forte, che è la cosa più bella e più divertente del libro, come evidente. Inizio a litigarci perché, ma questo è razione uffici, visto che siamo in questo istituto, le due piccole note, che però sono fondamentali, sì, per capirlo, sapendo che ci saremmo arrivati,
certo.
Nelle quali l'autore dice: ma sì, insomma, Hayek sul secondo Bentham sbagliava, ma Hayek su Joseph Smith sbagliava, no? Secondo me invece no, io sono ancora dell'idea che non sbagliasse per niente, quindi glielo dico a posto. Per capirci, il primo Bentham è quello che, ancora di fronte alla dichiarazione di indipendenza americana, replica il copione di ciò che ho appena detto, come la dichiarazione di indipendenza in cui si stabiliscono dei principi universali che non esistono nella realtà, non sono sedimentati, eccetera, eccetera. Gli americani sono pazzi, adesso naturalmente lui non lo scrive, non lo dice così, ma questo primo Bentham non ha quasi niente a che fare con tutto il secondo Bentham, che è quello invece che viene canonizzato poi di solito. Il secondo Bentham è quello che a propria volta invece tenta una codificazione all'interno dell'esperienza Comodò e viene sconfitto, grazie al cielo, e lo riconosce l'autore, e arriva poi a immaginare, c'ha un'elaboratissima teoria della rappresentanza parlamentare, eccetera, eccetera, in cui inizia a immaginare una cosa che sarebbe la società di Grillo, cioè il tribunale dell'opinione pubblica, per fortuna non gli hanno dato retta nel suo paese, però questo per essere chiari. E dal secondo Bentham in poi, rispetto agli istituti che erano consolidati, no? Allora, e che passano attraverso il primo Bentham, cioè la brutale, giustificata reazione non solo culturale britannica, ma anche dell'ordinamento alla rivoluzione francese, coerente con tutto quello che Bob dice nelle sue riflessioni ipercritiche sulla rivoluzione francese, e ci passa attraverso un trentennio molto pesante per la storia britannica, che è il trentennio di Giorgio III. Oggi lo chiameremmo un trentennio reazionario, per così dire, con interventi fortemente limitativi di quello che secoli di Common Law avevano accumulato, la limitazione dell'habeas corpus. La storia, tu cospiri e noi ti diamo l'habeas corpus. Quindi, però dopo quello, fino alla fine dell'Ottocento, lo sviluppo che avviene è uno sviluppo nel quale ci sono diversi criteri per leggerlo. Allora, il mio criterio prediletto è quello di leggerlo attraverso soprattutto le tre riforme elettorali, che è esattamente il presente anche qua. C'è un criterio poi parallelo, che è quello invece di leggerlo attraverso l'evoluzione degli acti, cioè delle risoluzioni parlamentari sulle materie economico-sociali. A me convince meno, perché io separo i fondamenti dell'ordinamento e come si adatta al tempo a quelle che per me restano semplicemente le sedimentazioni temporali che poi si creano all'interno della Camera dei Rappresentanti. Diciamo che nelle seconde 100 pagine ci sono entrambe le cose, perché c'è, secondo me, giustamente ricordare le tre riforme elettorali che prendono più di 50 anni di tempo, dal 1832-34, è un anno di fondo perché c'è la riforma di Rottenborough, la riforma della grande prima riforma elettorale, e c'è contemporaneamente anche l'esplosione di quello che poi sono nel 1846 verrà ratificato, cioè la legge contro il protezionismo dei grani. Quindi sono passaggi fondamentali, però queste tre riforme elettorali hanno la particolarità di essere la prima, ovviamente, di impronta, oggi si direbbe più liberale, no? Perché si tratta di superare le convenzioni medievali per cui avevano dei voti e di rappresentanza, roba che in sostanza corrispondeva solo ai poteri dei latifondisti, non a caso a tutela dei quali dal 1815, durante le guerre napoleoniche, c'era il dazio, protezione dei prezzi del loro grano. La seconda invece riforma elettorale è di ispirazione conservatrice, perché Disraeli a farla, e dire: mo' mi fotto dai liberali, perché io estendo il diritto di voto ai salariati proprietari. È un filone della storia britannica che spiega perché poi la Thatcher fosse anche lei molto popolare dopo la prova vinta contro i sindacati nei più bassi decimi di reddito della società britannica, perché nella storia Tories dell'Ottocento c'è una grande riforma elettorale che estende il diritto elettorale, fatta dai Tories, fatta dai conservatori. Poi c'è la terza riforma elettorale, quindi siamo oramai a 15 anni dalla fine del secolo, che è rifatta dai liberali dicendo: vi freghiamo anche a voi, che estendiamo ai piccoli artigiani, a quelli che non sono neanche proprietari, e così via. Ed è lì il fondamento poi del sistema moderno bipartitico, cioè è una competizione che trasforma l'ordinamento attraverso la questione della rappresentanza, senza mai sporcarsi le mani con gli eccessi del secondo Bentham. E devo dire la verità, a mia opinione, anche se si prende il secondo filone, cioè quella della modificazione del tempo nell'Ottocento della legislazione sociale, il riconoscimento del diritto di rappresentanza, l'estensione della libertà di opinione e di stampa, c'erano migliaia di giornali nell'Ottocento britannico, l'Europa che non abbiamo mai visto in nessun paese dell'Europa continentale praticamente, grazie all'evoluzione che c'è della disciplina, per così dire, e delle garanzie sulla libertà di stampa, sapendo per esempio che scrivere di persone e di cose sulla stampa non è come farlo in privato. Questo a noi sembra una cosa oggi acquisita, non lo era per niente, e lì non c'è l'articolo 21 della Costituzione, quindi andava introdotto caso per caso, per così dire. Ecco, tutte queste evoluzioni, che ci sono ovviamente, perché l'Ottocento britannico da questo punto di vista è un modello molto più di quanto non avvenisse nella legislazione dei paesi dell'Europa continentale, solo con la Germania di Bismarck, ma siamo verso fine secolo, c'è un superamento di quello che concretamente attraverso la tradizione sedimentata veniva riconosciuto e offerto come estensione dei diritti sociali nella Gran Bretagna. Però questo secondo filone, secondo me, dice in realtà poco, è molto interessante per chi non conosce la storia britannica, ma dice poco della trasformazione dell'ordinamento. Secondo me dice che tutto il filone che deriva dal secondo Bentham e da Stuart Mill, quelli che lei si chiamerà i collettivisti, che ovviamente noi diciamo come collettivisti sono marxisti, no, non sono marxisti, ma secondo la tradizione britannica è gente che dice no, è la collettività, è il bene pubblico che deve diventare parte sempre più integrante di riferimento del nostro ordinamento, cioè i vari Ricci e Hobhouse che ricordava prima il professor Frosini. Nella realtà dei fatti si contribuiscono alla legislazione, ma lo cambiano il sistema di common law? Secondo me no, secondo me francamente proprio no. Il cambiamento più significativo, quello per me che fa irrompere la modernità, non è tanto la qualità della legislazione, che è sicuramente più aperta al progresso, ma perché era economicamente, socialmente, reddituralmente, l'ascesa dei redditi del Regno Unito nell'Ottocento non ha eguali, come ovvio, rispetto all'Europa continentale. Ma il punto in cui arriva la modernità è quello in cui l'ordinamento cambia, perché? Perché c'è uno sviluppo storico, cioè quando, con la crisi del 1910-11, crisi parlamentare fortissima, il governo liberale di Austria forza la corona e i papi, ed è la prima volta dai tempi del Medioevo, perché la Camera dei Lords si era rimessa in testa che poteva votare contro la Camera dei Rappresentanti su, come al solito, sulla cosa fondamentale della libertà britannica, cioè, li soffi e chi li paga, cosa che qui lo Stato decide solo lui. Lì invece ogni volta su questo criterio si taglia la testa ai re e si cambia la Costituzione. E i Lord nel 1910, di fronte al governo liberale, dicono no, voi potete votare tutti quelli che oggi chiameremo le leggi finanziarie, non lo erano, tanto noi ve le bocciamo. E allora il governo liberale, piegando la corona e minacciando i pari di una mega infornata di pari per mandare in minoranza, cosa che avviene con tutti i governi nel Novecento, che vorranno rinforzare la mano, è avvenuta ancora pochissimi anni fa, e la corona alla fine è costretta a fare una bella crisi di governo, a fare le elezioni, lui le vince. E quello è veramente un cambio ordinamentale, perché si consegna un principio che aveva una continuità dai tempi pre-normanni, e invece la cosa finisce e la Camera dei Rappresentanti ha una piena centralità rispetto alla Camera dei Lords. Da questo punto di vista è l'evoluzione della modernità che conta di più della riforma dell'atto del 2005 imposto all'Europa per riformare l'equivalente della Corte Suprema Britannica, cioè sì, le vecchie prerogative dei Low Lords, della Camera dei Lords, che erano intatte praticamente ed eguali dal XIV secolo, per essere chiari, che sono cambiate nel 2005. Ecco. Allora, come vedete, rispetto a queste seconde 100 pagine, io le apprezzo tantissimo. Dissento sul tentativo, che è un tentativo, come lo vogliamo chiamare, con rispetto, perché non c'entra niente la prima, però è un tentativo liberal socialista, che già va anche nelle parole del professor Fusini.
L'offesa.
È un tentativo di fare al socialismo. Niente di male, però basta, basta saperlo che è così. Basta saperlo che è così. E però basta anche sottolineare che questo impronta di sé un generoso cambiamento, adeguamento nel tempo dell'ordinamento per quello che riguarda la sua produzione concreta di ratifica di diritti, non di affermazione di diritti, che passano prima attraverso le corti, come sempre, ma in realtà dal punto di vista ordinamentale non è che cambi molto. Faccio un altro esempio di una cosa in cui su questa seconda parte mi sono trovato a dare una bella pacca sul ginocchio del banco, che è un po' che non andiamo d'accordo. Quando a un certo punto, e stiamo parlando della diversità del Bill of Rights americano del 1791 rispetto al Bill of Rights, che è, diciamo, il quarto grande documento fondamentale, no? della prima Magna Carta. Poi c'è Petition of Rights 1628, poi c'è l'Habeas Corpus, e poi con la Glorious Revolution 1689 c'è il Bill of Rights. Naturalmente il Bill of Rights del 1689 non è neanche lontanamente parente di quello americano del 1791, che appartiene a tutti gli effetti a affermazioni di diritto universalistiche assolutamente figlie dell'umanismo europeo, non di quello di Ferguson che citavo prima. Ecco, di fronte a questo l'autore scrive, credo che sia pagina 113, pagina 112, questi capisaldi costituzionali spiegano molto bene la ragione del sorpasso statunitense nei confronti della casa madre sul terreno della modernità istituzionale e del rispetto dei diritti individuali, rendendo ancora più stridente le contraddizioni di quella che abbiamo chiamato la svolta reazionaria, che è quella che poi sarà invece del periodo di Giorgio III. Esprimere Scaliedici di sì rispetto a come poi l'Unione americana si affermerà. Ci dimentichiamo, per così dire, con una certa disinvoltura, poi mi schiaffeggio dopo anche in pubblico, che però da questa scelta che avviene con la tradizione cartista americana, molto più europea, per il common law, ci sono tutti i fondamenti per cui gli Stati Uniti devono passare decenni attraverso scontri, prima teorico-ideali, che dalla Corte Suprema al debito pubblico, lo scontro tra Jefferson e Hamilton è fortissimo, dopodiché il problema rimane irrisolto perché c'è una confederazione che non ci si riconosce in poteri federali e si fa una bella guerra civile con centinaia e centinaia di migliaia di morti, e bisognerà aspettare il 1913, cioè 101 anni dopo la nascita del debito pubblico federale, per avere una banca centrale. Allora, io non so se sia la supremazia americana, so che la common law alla Gran Bretagna e al Regno Unito questi prezzi terrificanti a casa sua non glieli ha fatti pagare, e se io fossi britannico preferirei il mio di sistema a uno che ha prodotto, per affermare l'idea dell'Unione, del debito federale, della Corte Suprema. La Corte Suprema ha prodotto decenni di lotte terrificanti negli Stati Uniti. Oggi ci sembra tutto acquisito, no? Tutti bravi a dire bisogna avere la banca centrale come la Fed, che 101 anni ci hanno messo, hanno fatto una bella guerra civile, non dimentichiamoci. Allora, questo per dire. Poi ci sono le ultime 100 pagine. Le ultime 100 pagine secondo me sono utilissime perché c'è proprio poca cognizione diffusa in Italia di che cosa sia avvenuto poi nel Novecento e fino ai tempi aperti con le ultime convenzioni costituzionali nel Regno Unito. Naturalmente io non mi ritrovo per niente nella descrizione che viene fatta di Keynes e Beveridge, ma credo ancora una volta che non abbia impatto ordinamentale da questo punto di vista, anche perché non ci spiegheremo altrimenti come poi ha funzionato invece l'effetto Thatcher. L'effetto Thatcher ordinamentalmente interviene su alcuni punti che avevano fatto del riconoscimento delle corti britanniche a forme, tra virgolette, oggi le definiremo selvagge, di sciopero, ma che all'epoca erano diventate la prassi abitudinaria, cose che erano addirittura proibite in molti paesi dell'Europa continentale, perché quelli che si chiamavano i scioperi a simpatia in inglese, a scacchiera, senza preavviso, eccetera, eccetera. Lei interviene su questa roba qua, ma di fondo non è altro adattato ai tempi che una riproposizione di quel meccanismo che aveva portato alle tre riforme del privacy completamente diverse. Quindi, in conclusione, non c'è niente di male a credere che questa caratteristica di fondo di essere stati naturalmente depositari di un pensiero che vede le corti come vera garanzia contro il re all'inizio, ma pure contro il Parlamento, che non ha alcuna stima di una legge sovraordinata per principi generali agli interessi che si sedimentano nella storia. Non c'è niente di male a credere che tutto sommato si può essere comunque liberali, anche se poi alla fine si dice no, però la collettività, lo Stato, eccetera, eccetera. Io ci tengo invece alla distinzione. Sapete perché? Perché penso che se c'è una chance, e qui rispondo alla terza domanda di Serena, perché il diritto continentale, certo si è ibridato, perché nel mercato globale poi alla fine ti devi ibridare, lo sai meglio di me, cioè non ce lo insegni tu, perché poi nel diritto commerciale è così, nelle forme di conciliazione è così, però detto questo, se come io mi auguro, i paesi di diritto codificato e il nostro hanno una chance positiva di ibridarsi con questa tradizione, essa sarà più forte se noi, qui noi, e chi è un'accademia o un'università, fa il consulente degli organi politici che elaboreranno le riforme, e vi guardo tutti e tre, saprà distinguere bene il tronco originario, cioè quello liberale classico per me, da cui nascono, si originano e continuano a vivere con forza questi principi, da chi studiamente ha tentato di dire ma no, ma noi siamo un po' socialisti, un po' liberali, un po'... O credi che esista un diritto positivista o credi che non esista. Non ci sono vie di mezzo per quello che mi riguarda. Non ci sono vie di mezzo. Sono stato iperprovocatore, ma spero in questo.